la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Ben trovati a chi ancora è in città per lavorare, a chi invece si sta godendo già un meritato periodo di riposo, di vacanza. Noi oggi in questo spazio andiamo a conoscere un vescovo che da poco è stato nominato vescovo, era un frate minore, e andiamo in una località che ci richiama anche il gusto della vacanza, e cioè la marina della provincia di Massa Carrara, la montagna della Lunigiana. Stiamo parlando della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, quindi una terra molto bella tra la Toscana e la Liguria, tra il mare e la montagna, la Lunigiana. E parliamo di Monsignor Mario Vaccari, frate minore, vescovo da qualche settimana di Massa Carrara e Pontremoli. Lo abbiamo incontrato perché abbiamo voluto cercare di capire, in un colloquio molto franco e molto aperto, cosa si prova come uomo, ma anche come frate, come sacerdote, di passare da essere frate minore, pur con una responsabilità di comunità, a vescovo di una diocesi come quella di Massa Carrara e Pontremoli. E allora lo abbiamo fatto in questo clima agostano, un clima di vacanza che facilita anche il dialogo e l'incontro tra le persone. E noi siamo andati a incontrare proprio a Massa Carrara Monsignor Mario Vaccari, che è il vescovo della diocesi. Monsignor Vaccari, grazie, buon pomeriggio.
Grazie, ben trovato, un saluto a tutti.
Lei è un nuovo vescovo, il vescovo della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli. Da frate minore a vescovo, come in questo cambiamento si vede, si percepisce la Chiesa, e come cambia anche la sua vita di sacerdote, di frate?
Beh, è una domanda interessante, azzeccata, perché innanzitutto cambia moltissimo. E, parlando col nunzio che mi ha annunciato questa nomina da parte del Papa, dicevo che una delle cose, prime cose che mi è venuta in mente è di lasciare una famiglia, no? La mia famiglia religiosa che mi ha formato e per tanti anni e che stavo servendo. E lui mi rispose: ma sta tranquillo, troverai un'altra famiglia. Effettivamente io sto scoprendo che è vero, cioè sto trovando un'altra famiglia, sia nei sacerdoti con cui devo collaborare, ma soprattutto con tanti laici che, diciamo, hanno a cuore il futuro della Chiesa, quindi si impegnano, mi ascoltano, mi interpellano. E poi c'è un cambiamento grosso dal punto di vista dell'organizzazione proprio concreta della vita, quindi la preghiera che diventa preghiera personale, non più comunitaria, e ecco, trovarsi anche più in solitudine rispetto a prima, rispetto alla vita del convento. Però devo dire che, insomma, anche questi momenti di maggior solitudine mi sembra di riscoprirli anche con il loro significato profondo, cioè essere soli, ma ecco, per essere di fronte a Dio nella preghiera, nel chiedere la grazia dello Spirito Santo, nel poter, diciamo, discernere anche nel proprio profondo, no? Le decisioni che bisogna prendere. Quindi è un qualcosa che sto scoprendo, una vita nuova che sto scoprendo.
Monsignor Vaccari, lei quindi sta organizzando una diocesi. Da dove si parte? Quali criteri sta seguendo?
Veramente mi sono trovato molto scoperto, perché non ho avuto un predecessore, nel senso che la diocesi era retta da un amministratore apostolico, il quale mi ha accolto molto bene e mi ha indicato tante cose e tanti, insomma, mi ha aperto la strada. Però nel momento in cui sono chiamato a decidere mi trovavo da solo, perché non avevo un vicario, non avevo... Allora la prima cosa che ho fatto è nominare un vicario generale, e attraverso una breve consultazione dei sacerdoti è stato facile. E poi quello che vedevo erano dei problemi molto urgenti da affrontare, e quindi ho pensato che, scegliendone soprattutto tre aspetti, ho pensato a tre sacerdoti che mi aiutassero ad affrontare quelle urgenze, quei problemi. E quindi è venuto fuori un consiglio episcopale, ecco, che nella mia così desiderio si deve riunire spesso, cioè ogni settimana o un paio d'ore, ecco, questo è un po' il programma che ci siamo dati, proprio per affrontare le emergenze, e poi certamente per coinvolgere poi anche altri organismi diocesani. Però in prima battuta poter condividere l'urgenza con quattro, a questo punto, persone, tre vicari, un vicario generale e altri tre, che dal loro punto di vista innanzitutto conoscono la diocesi che io ancora non conosco, e poi ci sono, diciamo, visioni diverse che vengono messe a confronto. Certo, poi so che la decisione spetta al vescovo, però altra cosa è decidere dopo aver sviscerato le varie questioni, no? Sentito anche vari pareri.
Monsignore, oggi una comunità, qualsiasi comunità, ecclesiale o civile, vive anche dei momenti di conflitto, di disaccordo. Ecco, da un punto di vista diocesano, da un punto di vista di comunità ecclesiale, i conflitti come si affrontano?
Ma io su questo sono molto aiutato dalla mia esperienza di governo nella provincia religiosa dei Frati Minori del Nord Italia, da cui provengo, e si affrontando le varie persone e cercando un dialogo dove ci si guarda negli occhi e ci si dicono le proprie ragioni, e si cerca quell'unità che, come dice il Papa, è superiore al conflitto, che però ci mette un po' a venire fuori, non è immediata, ma senz'altro passa attraverso questo confronto tra persone, dove appunto ci si guarda in faccia, ci si dicono le cose, possibilmente rispettandosi, anche se di opinioni diverse, anche perché si tagliano tutte quelle precomprensioni, pregiudizi e purtroppo chiacchiericci che, ha ragione il Papa, moltissimo lo vedo proprio venendo nella diocesi, come questo aspetto sia molto negativo, perché crea delle contrapposizioni che spesso però non hanno dei grossi contenuti sotto, no? Sono veramente dei, così, davvero dei pregiudizi che però creano malumori, risentimenti, e io spero di affrontarli così, ecco.
Monsignor Vaccari, lei ha una diocesi che si divide ampia tra il mare e la montagna, quindi anche una pastorale abbastanza particolare che deve in qualche modo essere unita, ma che diversa è tra una parrocchia del mare e una parrocchia della montagna, sia da un punto di vista di identità che di tradizione.
Assolutamente, mi sono reso conto di questa grande differenza. Ma ancora una volta le differenze non mi spaventano, nel senso che quello che io cercherò di fare, sono all'inizio, ma mi sono accorto di queste grosse differenze anche di storie, proprio di diocesi diverse, diciamo, che si sono accorpate. Io credo che ancora una volta la soluzione è nel mettere in dialogo, in relazione, più che in dialogo, in relazione queste differenze, dove chi è, mettiamo Pontremolino, che è un po' il centro della Lunigiana, quindi della zona dei monti, viene rassicurato, cioè non deve perdere la sua identità, ma però non deve neanche chiudere l'identità alla relazione con le esigenze che ci sono sulla costa, no? E che sono diverse. E viceversa, chi è sulla costa deve sapere che a monte, dietro le Alpi Apuane, c'è un mondo che appartiene anche a loro e che non possono tagliare fuori, ma si devono mettere in relazione. Mi viene in mente la Trinità, no? Cioè, senza adesso fare grandi teologie, ma la Trinità è questo, la singola persona, ma è in relazione con le altre, no?
Tutti quanti oggi guardano ai giovani, giovani che sono molto tecnologici, stanno su internet. Sì. Ecco, in una diocesi come quella di Massa Carrara e Pontremoli, il ruolo dei giovani, la loro condivisione tra fede, impegno civile, ma anche tecnologia, lei come la vede come contributo per la vita della comunità diocesana?
È indispensabile assolutamente mettersi in dialogo, in collegamento, in relazione con il mondo giovanile. E tra l'altro, se posso portare una piccola esperienza che c'è in questi giorni qui a Massa, è stata scelta dal comitato organizzatore del rinnovamento nello spirito per un incontro, vacanze carismatiche le chiamano, per i giovani, quindi sono tutti giovani dai 20 ai 30 anni. E io sono andato un po' di volte e veramente ascoltandoli, è vero, loro sono in un cammino di fede, però sono i giovani di adesso, ascoltandoli innanzitutto si percepisce un grosso dolore, angoscia che va ascoltata, secondo me. Cioè, questa è la chiave un po', secondo me, da mettersi in ascolto dei giovani significa anche soprattutto ascoltare un po' il malessere che li attraversa, che è un malessere della nostra società, che ricade su di loro nuove generazioni.
E ringraziamo Monsignor Mario Vaccari, il Vescovo di Massa Carrara e Pontremoli, e saluto il nuovo ospite con un altro tema. Ben arrivato a Roberto Fontolan, coordinatore della mostra virtuale sulla figura di Monsignor Luigi Giussani. Fontolan, grazie e buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Noi parliamo del meeting di Rimini, prendiamo spunto da questa tradizionale kermesse, questo tradizionale appuntamento del mese di agosto. Quest'anno sarà la 43esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini, alla fiera, dal 20 al 25 di agosto. Il tema è una passione per l'uomo, una frase che più volte ha approfondito il fondatore di Comunione e Liberazione, Don Luigi Giussani, che quest'anno celebra il centenario della nascita, 1922-2022. Di questo noi vogliamo parlare con Roberto Fontolan, che è il coordinatore di una particolare mostra, una mostra virtuale proprio sulla figura di Don Giussani, mostra che sarà presente tra l'altro anche alla Fiera di Rimini. Fontolan, allora, come nasce questa idea?
Ma l'idea nasce immaginando, diciamo, un ricordo, come celebrare, come raccontare questa ricorrenza e come raccontare un Don Giussani non tanto in una chiave biografica di un uomo che è stato così importante e rilevante, ma nella chiave della sua eredità, di quello che ha lasciato. E però ci siamo anche domandati come far arrivare questo suo messaggio, come creare potenzialmente la possibilità che tanti lo possano conoscere, e quindi ci siamo orientati su questa formula un po', diciamo, innovativa di una mostra totalmente virtuale. È effettivamente una mostra diciamo, nella quale che si può visitare, diciamo, esattamente come si visita un museo fisico o una mostra fisica, ma totalmente sul web.
Fontolan,
c'è un accesso, si fa e si percorre, si entra in un edificio virtuale realizzato in tre dimensioni e ci sono varie stanze, c'è un percorso, come dire, di sale, esattamente come è organizzato un museo fisico di quelle che abbiamo in mente e che visitiamo regolarmente.
Ci arriviamo tra poco su questo, Fontolan, chiedo scusa se la volevo interrompere, perché volevo sottolineare che forse questa è una mostra anche un po' testimonianza su quella che è la fede, o è stata la fede, per Don Giussani.
Ah, certamente sì, appunto, diciamo, è costruita con un itinerario, un percorso di contenuti, cioè una hall d'ingresso e poi quattro sale. Le prime due, cioè la hall d'ingresso e la prima sala, sono appunto raccolta di testimonianze di persone comuni e di tutte le appartenenti a tutte le latitudini e direi anche ai più diversi orientamenti culturali o anche di nessun orientamento, ma anche con molte personalità della Chiesa che esprimono un giudizio, un commento, un pensiero sulla figura di Don Giussani. Parto dal cardinale Ouellet, al cardinale Scola, a figure del mondo laico, a figure del mondo internazionale, intellettuali, e anche figure curiose come quella del Francesco Fatinetti, che è producer musicale, DJ. E la nostra idea era quella di far vedere come il pensiero, la figura di Don Giussani abbia intercettato mondi, esperienze, culture così diverse tra loro, in un modo impensabile.
Fontolana, per Don Giussani la fede era un dono. Allora andiamo a riascoltare un passaggio proprio su questo tema di Don Luigi Giussani, tratto dalle sue tantissime scuole di comunità che sono state registrate e riproposte. Sentiamo cosa dice sul dono della fede.
Mi è stato dato il dono della fede perché io lo dia ad altri, lo comunichi. Ci è stato fatto il dono della fede perché noi l'abbiamo a comunicare e da questo sarà giudicata la nostra vita. Che l'uomo conosca Cristo, che l'umanità conosca Cristo. Questo è il compito di chi è chiamato ed il compito del popolo di Dio, la missione.
Fontolan, parla Don Giussani di missione e sembra questa frase un qualcosa di estremamente declinabile per la storia dei nostri giorni.
Beh, diciamo, era una urgenza, una sottolineatura che lui sentiva moltissimo, e in fondo anche il titolo del meeting che hai ricordato all'inizio, Una passione per l'uomo, era proprio, tra l'altro da un discorso tenuto da lui al meeting, era proprio nel senso di spiegare come il cristianesimo sia nato non tanto come una religione, una cultura, un codice, un insieme di insegnamenti, ma quanto proprio come una passione per l'uomo. E questo era il fondamento della missione secondo lui, e cioè la, come dire, l'urgenza, la spinta che nella, attraverso la responsabilità e la libertà personale, no? La spinta a comunicare quanto di bello il cristiano ha scoperto nella sua vita. Questa è una formula molto semplice, ma anche totalmente impegnativa.
Fontolan, di Giussani hanno parlato diversi papi, gli ultimi tre sicuramente, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. Qual era il rapporto di Don Giussani con la società e la cultura? Era una chiave fondamentale per l'esperienza religiosa di Don Giussani.
Certamente sì, perché il rapporto con la società, con il contemporaneo, diciamo così, era per lui l'alimento attraverso il quale, no, comunicare il cristianesimo e la ricchezza del cristianesimo. E umanamente lui è stato una persona curiosa degli altri, curiosa del mondo, era sempre impegnato in incontri, ha conosciuto, ha incontrato moltissime persone, appunto, di qualunque ambito, orientamento, di qualunque ceto sociale, indipendentemente dal fatto che fossero appartenenti o meno al movimento o appartenenti o meno alla Chiesa o alla fede. E questo era veramente una delle sue caratteristiche, cioè un cuore larghissimo, sempre offerto, come dire, ad accompagnare l'altro, all'ascoltare e ad accompagnare l'altro.
Ancora due cose, Fontolan, come si accede alla mostra e come possiamo visitarla?
Alla mostra si accede dal sito clonline.org, e ci sono tutti i banner di accesso alla mostra e tutta la parte dedicata al centenario della nascita di Don Giussani, come ricordavi tu, che ricorrerà appunto il 15 ottobre. Tra l'altro, proprio in quella giornata il Papa riceverà in udienza il movimento intero, insomma un'udienza in piazza San Pietro proprio nella giornata del 15 ottobre. Quindi alla mostra si accede, diciamo, molto semplicemente, non c'è nessuna registrazione da compiere, attraverso il banner presente sul sito clonline.org si accede alla mostra. Deve avere fare un minimo di pratica, diciamo così, perché ci si orienta nella mostra usando, noi consigliamo il mouse, e usando le freccette di direzione delle tastiere dei computer. Quindi si può accedere attraverso il computer, ci sarà, sta per uscire la versione anche per tablet e smartphone, ed è pubblicata attualmente in 5 lingue, ci sono 5 versioni linguistiche, se ne aggiungerà tra poco una sesta che è il portoghese. Ed è una visita, come dicevo, è un percorso, sono 4 sale più una hall, e in ogni sala c'è una serie, diciamo, di quadri che non sono quadri, quelli che sarebbero quadri in una esposizione sono sostanzialmente in gran parte video, anche se hanno ciascuno, in ciascuna sala c'è un'elaborazione diversa della proposta di ascolto del video. Seconda, terza e quarta sala sono incontri diretti con la voce e a volte anche la persona, nel senso della figura, un video di Don Giussani.
Stiamo parlando di una mostra virtuale sui 100 anni dalla nascita di Don Luigi Giussani, mostra che sarà visitabile, diciamo così, anche alla fiera del meeting di Rimini dal 20 al 25 agosto.
Sì, sì, il meeting, diciamo, allestirà una mostra fisica, naturalmente, che proporrà parzialmente dei contenuti tratti dalla mostra virtuale, vale a dire un itinerario molto più breve con proiezioni di video veri e propri e una serie di contenuti tratti dalla mostra virtuale. E così sta succedendo anche in diverse parti d'Italia in occasione di feste, ricorrenze, celebrazioni, iniziative di centri culturali e non solo in Italia. Diciamo che la mostra virtuale è anche un po' un piccolo serbatoio di contenuti che possono essere utilizzati o adattati anche per piccole o temporanee mostre o percorsi o presentazioni fisiche.
Per chiudere,
è molto versatile, ecco, perché non solo sfrutta la contemporaneità, io posso accedere dall'Italia e chiunque altro può accedere dagli Stati Uniti piuttosto che dal Brasile contemporaneamente, e ha anche una prospettiva di permanenza nel tempo, mentre una mostra fisica ha una data di inizio e una data di fine obbligatorie.
Abbiamo ancora un minuto per chiudere, Roberto. Cosa rappresenta e ha rappresentato come persona, come uomo, come professionista per te Don Giussani e l'attualità del suo pensiero di oggi?
Ma l'attualità del suo pensiero di oggi è parzialmente racchiusa proprio da quel titolo che ricordavamo, cioè una passione per l'uomo. Non è così immediato pensare al cristianesimo come una fonte di passione per l'umano e per l'uomo di oggi, e questo credo che sia uno dei grandi lasciti del suo pensiero, così come la nozione, la concezione del cristianesimo come un avvenimento che accade oggi ed è incontrabile oggi, così come l'idea dell'incontro con la figura di Gesù e con l'altro.
Grazie a Roberto Fontolan, coordinatore della mostra virtuale sulla figura di Don Luigi Giussani. Grazie e buon lavoro.
Grazie, buon pomeriggio.
E noi ringraziamo Roberto Fontolan, coordinatore della mostra virtuale sulla figura di Don Luigi Giussani, che oggi vi abbiamo voluto presentare in questa puntata estiva del Mondo alla Radio. Siamo in agosto, come sapete non c'è la seconda parte fino al 18 di settembre. Avremo un ascolto di buona musica che fa sempre piacere in estate, mentre alle 18 avremo il giornale radio con le ultime notizie. Io ringrazio Bruno Orti per la parte tecnica con Luciana Fantini. Da Luca Collodi è tutto. A voi che ci ascoltate o ancora in città o in vacanza, l'augurio di una splendida serata. Grazie e buon ascolto di Radio Vaticana.
La radio si modifica, semplifica, DAB Plus, la musica purifica. Dove vuoi, dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo, DAB Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, a anche Radio Vaticana è in digital radio.
Stai ascoltando Radio Vaticana.